7 8 9 7 8 9. Cari ascoltatori, care ascoltatori, sono le 8 e 2 minuti di un venerdì 4 ottobre, dove comincia una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Buongiorno a tutti voi e in piena facoltà, egregio professore, mi permetta di farle notare un aspetto un po' contraddittorio.
Sì, quale?
No, abbandoni un attimo le sue carte, perché vedo che sta compulsando carte per prepararsi alla sua consueta cavalcata informativa. Tra l'altro oggi è una puntata pazzescamente fitta, perché ho annotato 15 voci di scaletta, 3 rubriche nuove, 2 potenziali quiz del Giorno delle Locuste, 2 lettere da smaltire. Il professor Santoro, vedremo di farci stare tutto, ma partiamo dall'elemento contraddittorio, cioè questa volontà di ripassare la lingua inglese attraverso i numeri che esercitiamo puntata dopo puntata in apertura di trasmissione. Non contrasta un po' con la sua invettiva in musica contro l'esterofilia, l'abuso della lingua inglese? Non coglie anche lei la contraddizione?
Assolutamente, sono d'accordo.
Come ne usciamo? Come la superiamo questa contraddizione?
Beh, con un'analisi della complessità delle contraddizioni.
Ah, alle 8 di un venerdì mattina che piove, l'analisi delle complessità delle... Ma facciamo che smaltiamo subito un paio di lettere, dai, che così non ci pensiamo più.
Sì,
allora,
sì.
Ricordiamo agli ascoltatori che sono tornati ad aggregarsi al grande treno del Giorno delle Locuste da poco, da ora, che abbiamo tutto questo vagone gigantesco di lettere che sono state scritte al professor Di Stefano nel corso della stagione precedente. Lui era troppo preso, non ha mai potuto rispondere e quindi eccoci qua a compensare. E allora le scrive questo ascoltatore, dice: ciao Pippo, scusa se ti do del tu, il mio nome è Decker, mi chiamo...
Perché Pippo?
Non so, io leggo quello che c'è scritto. Ciao Pippo, scusa se ti do del tu, sarà un vezzeggiativo. Il mio nome è Decker, mi chiamo così perché mio papà era appassionato di Trapani. Puoi immaginare facilmente come si chiami mio fratello maggiore. Come si chiamerà il fratello maggiore?
Black.
Bravo, bravo. Questi due poveri disgraziati, Black e Decker. Comunque, volevo dirle che mi spiace molto che con Katia non siano arrivati i figli, ma si vede che doveva andare così. Mi manderebbe comunque una foto dei giorni felici autografata da entrambi. La ringrazio anticipatamente, sempre suo fedele ascoltatore Decker, viva Fantastico 5.
Non so di che cosa stia parlando, però.
Sai che
secondo me ha sbagliato.
Secondo me l'ha scambiata per Pippo Baudo. Perché dice: ciao Pippo,
sì,
volevo dirle che mi spiace molto con Katia. Probabilmente ha sbagliato indirizzo, magari segue lei e segue Baudo. Vabbè, passiamo a quella dopo. Uè, che forse è un omaggio all'Unione Europea. Sono Giorgio, Giorgio di cognome. Attenzione, il cognome non è Giorgio, specifica. Mi chiamo di cognome, di cognome.
Di cognome.
Giorgio di cognome. Okay. Ha capito come funziona?
Sì, sì, sì.
Giorgio, Stefano, il nome di cognome. Di cognome. Esatto, esatto. Non ce n'è uno normale tra quelli che la seguono.
No, no, no.
Scrive in ogni caso Giorgio di cognome. Al contrario di molti, penso che gli americani siano andati per davvero sulla Luna. Oh, bene. Altrimenti, come avrebbero fatto a girare Spazio 1999 e tutti gli altri film ambientati sul suolo lunare?
In effetti mi sembra un'osservazione... Sì.
Pertinente, ma non è di questo.
Può essere pertinente.
Giorgio di cognome scrive, poi non è di questo che volevo parlare, bensì dell'energia. Oh,
oh.
Finalmente un bel tema che la riguarda. Infatti dice un tema importante, un tema cruciale da cui dipenderà il nostro destino, un tema sul quale lei si è sempre mostrata estremamente competente, perciò le volevo domandare, ma come fanno i piccioni a stare con le zampe sui cavi della corrente elettrica senza prendere mai la scossa? Sai che forse questa è la domanda più interessante che le hanno fatto tra tutte quelle che sono arrivate
perché
fino
non
adesso?
Stanno sul cavo, non chiudono i poli della corrente.
I piccioni?
Eh sì.
Come non chiudono i poli della corrente?
Eh no, perché
non
creano il corto, no?
Cosa vuol dire? Ci vorrebbero due ascoltatori, secondo me. Magari non subito perché la scaletta è fitta. Un elettricista e un ornitologo. Mettiamo insieme
certo.
Due piani di intelligenza e competenze e cerchiamo di rispondere alla pertinente domanda di Giorgio di cognome. L'altra possibilità è che un operaio magari ha piantato un chiodo e ha interrotto l'energia elettrica in tutto il paese. Il piccione
effetti.
Ne ha approfittato.
No, comunque guarda che avevo ragione. Gli uccelli toccano solamente uno dei fili elettrici. La corrente elettrica non va da nessuna parte e non scorre attraverso il loro corpo.
Cioè, quindi anche noi potremmo appenderci a uno solo dei fili elettrici?
Boh, questo non lo so, bisogna sentire.
Potremmo fare, secondo me, 45 minuti di intensissimo microfono aperto sull'argomento.
Sì. Peccato avrebbe un grande. Secondo me adesso si scatenano con i commenti. Infatti, stanno già arrivando.
Peccato che ci siano i dati sulla discesa dell'inflazione e soprattutto il tema del hard landing. E attenzione, qua cosa mi fa? Mi introduce subito la locuzione in lingua inglese. Hard landing, che ricordiamo, landing atterraggio, hard le luci rosse.
Atterraggio.
Quindi, atterraggio
duro.
Ah, duro.
Duro, sì, 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 sì.
Tipo quando tutti applaudono tantissimo perché è stato
atterraggio
un atterraggio duro.
Che è un termine che è stato coniato per dire che si esce da una dinamica, per esempio quella inflazionistica, con un atterraggio negativo pesante del PIL, che sarebbe poi la recessione. Questo termine è stato coniato per dire si esce dalla spirale inflazionistica a causa di una recessione economica. I dati che sono arrivati sull'inflazione in Europa sono, secondo me, interessanti. Per la prima volta a settembre l'inflazione è scesa sotto il famigerato target della BCE, 1,8% su base annua rispetto al 2,2% di agosto. La frenata è dovuta principalmente al calo dei costi dell'energia, se qualcuno avesse avuto dei dubbi sull'origine di questa fiammata inflazionistica. Sono scesi del 6% su base annua dopo il calo del 3% di agosto. L'inflazione di fondo, escludendo quindi energia, alimentari e tabacco, è rallentata però marginalmente e resta al 2,7% dal 2,8 di agosto. Questo è il dato che potrebbe spingere i falchi all'interno del consiglio direttivo della BCE a frenare rispetto a un taglio dei tassi che tutti danno per quasi scontato nella riunione del 17 ottobre del Consiglio direttivo. Perché taglio scontato? Perché, come si diceva appunto, l'atterraggio dell'uscita dall'inflazione potrebbe essere la recessione, anzi è già noto, perché lo dicevamo settimana scorsa, che in Germania quasi tutti gli istituti di ricerca prevedono una flessione del PIL, anche se ridotta a un meno 0,1, ma sarebbe il secondo anno consecutivo dopo il meno 0,4 del 2023. E arrivano poi i dati negativi sulla manifattura italiana, che come sappiamo è strettamente connessa con la Germania e non solo, perché è crollato del 25,9% la domanda di robot in Italia nel 2024 e soprattutto l'indice su delle imprese manifatturiere per il sesto mese è negativo, è in discesa a quota 48,3, oltre un punto in meno rispetto ad agosto e soprattutto sempre più distante da quel 50 che rappresenta lo spartiacque tra crescita e recessione. Quindi se si dovesse dare retta a questo indice delle piccole e medie imprese, la situazione sarebbe anche per il PIL italiano negativa. Poi sappiamo che ci sono altri fattori come le spese del PNRR che possono riequilibrare l'andamento negativo del settore manifatturiero, ma non per sempre.
Oh, di hard landing c'è stato anche quello di Giorgetti, che dopo aver gli è partito quello che non gli doveva partire, e quando è atterrato male e goffo, ma non di questo parleremo, perché il professor Di Stefano, sempre in direzione ostinata e contraria, ha detto basta Giorgetti, magari nella seconda parte tangente
col professor
sì
Santoro,
ma come aggregato molto... che orbita attorno al motore immobile del professor Santoro.
Sì.
Non come protagonista, piuttosto parliamo delle tensioni prodotte dalla guerra, che in questo contesto non è che aiutino esattamente.
No, non aiutano. Oggi per esempio il Financial Times apre proprio parlando della fiammata sul petrolio, sottolineando che si tratta prevalentemente di una fiammata speculativa legata alla possibilità, al rischio che la risposta israeliana possa colpire i pozzi petroliferi dell'Iran. Sarebbe un target estremamente significativo dal punto di vista dell'impatto economico, perché ovviamente per l'Iran, nonostante tutte le sanzioni internazionali sulla vendita del petrolio, comunque evidentemente rimane uno dei principali fattori di equilibrio di una difficilissima economia in recessione, che è quella iraniana, e quindi il bombardamento dei pozzi non potrebbe non avere delle conseguenze, anche se temporanee, sul petrolio. Petrolio che è arrivato a crescere del 5% in una sola giornata, a quota $77, in particolare il Brent, il famoso petrolio più ricco, diciamo quello di qualità migliore, superando la soglia psicologica di 75. Siamo però comunque sempre molto distanti da quei target che possono creare preoccupazione di un ritorno inflazionistico. Vorrei sottolineare che una crescita del petrolio creerebbe non pochi problemi all'ultimo provvedimento deciso dal governo, che è questo incremento delle accise sul gasolio. Il governo punta a incassare ben 7 miliardi di euro dall'incremento delle accise. Evidentemente una crescita dei prezzi petroliferi farebbe sì incassare di più, ma creerebbe ovviamente un effetto inflazionistico e deprimerebbe la capacità di spesa delle famiglie nell'ultimo trimestre dell'anno.
Affascinato dal tema e per farmi un'ulteriore e più robusta cultura in materia, ho appena aperto Oil Price, che è uno dei suoi siti preferiti. Non ci ho capito una madonna. Cos'è Louisiana Light, Bonnie Light,
Louisiana Light
Open
è
Basket?
Louisiana Light è uno dei sottoprodotti ovviamente di riferimento del petrolio. La Louisiana produce tutta l'area del Golfo, si produce molto petrolio appunto dall'area del Golfo.
E il Bonnie Light?
Il Bonnie Light non me lo ricordo, ma era sicuramente...
Però lo sa.
No, la memoria no, ma è sempre una serie di sottoprodotti, diciamo, riconducibili ai vari segmenti di mercato e alla provenienza perché se vai a guardare la scheda interna trovi anche quello messicano, quello indiano, quello degli Urali. Insomma, a seconda della provenienza del petrolio ci sono diversi indici che ne tracciano l'andamento dei prezzi.
Sarà meraviglioso approfondire nell'arco della giornata, ma non qui e non ora, perché adesso dobbiamo proseguire il discorso che stavamo facendo, mi approprio del suo enunciato, per dire con un plurale che non mi appartiene.
Sì, c'è una novità rispetto a pochi, forse non minuti, ma insomma a poco prima di andare in onda.
Hanno fatto l'accordo?
Sì, perché noi stavamo evidenziando come lo shock, tra gli shock che provocano grossi problemi, in particolare all'Europa, c'era lo sciopero, perché è stato sospeso, dei porti americani, lo sciopero che aveva prodotto una flessione di quasi il 50% del traffico delle merci e un'impennata del costo dei noli. Un po' che non parlavamo dei noli, e siamo costretti a riparlarne. No?
Mi perdoni, ha detto la parola Noli?
Sì, certo, ha detto la parola Noli.
Torna il magico mondo del Noli, del Noli. Torna il magico mondo del Noli, 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 Noli.
Torna il magico mondo dei Noli, mamma quanto l'abbiamo aspettato, eccolo qua.
Sì, torna il magico mondo dei Noli, in realtà non se n'era mai andato perché ovviamente tutta la vicenda degli attacchi Houthi nei confronti delle navi che si approcciano all'attraversamento del canale di Suez aveva già prodotto grandissimi problemi dal punto di vista della navigazione con ritardi, incremento dei costi dei noli, dei teo, dei container da e per l'Asia. Ora si aggiungevano anche quelli che non sono influenzati da questi episodi legati alla guerra, ma appunto più legato allo sciopero, cioè il costo di un nolo per spedire delle merci dall'Italia agli Stati Uniti è arrivato a 5.500-6.000 dollari. Ora probabilmente questa fiammata si spera dovrebbe rientrare, non sarà immediata perché come noto quando c'è un blocco in un'attività portuale prima di ritornare alla normalità sono necessarie dalle 3 alle 5 settimane per smaltire tutto l'arretrato, ma molto probabilmente questa fiammata specifica Italia-USA dovrebbe rientrare e ridurre quindi i fattori di tensione che in questo momento stanno pesando negativamente sulle economie europee, non così per le materie prime.
Torna il magico mondo del Noli, del Noli. Torna il magico mondo del Noli, 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 Noli.
Non così per le materie prime, perché ci sono rincari top per quanto riguarda caffè, cacao e burro. Se rincarano quasi dell'80% il cacao e il burro, non oso immaginare quanto è rincarato il burro a cacao. Cioè deve essere proprio ormai un prodotto per super ricchi.
Hai perfettamente ragione. In testa ci sono ovviamente non da oggi cacao e caffè e poi olio di palma, olio di girasole, nocciole, noci. Questo è l'elenco di tutte le materie prime agricole che sono schizzate verso l'alto. Si è aggiunto anche il burro, per il burro non è la prima volta, diciamo che l'impennata nei prezzi del burro è legata strettamente alla scelta progressiva di molti operatori del settore agroindustriale di ritornare al burro come grasso sostituendolo all'olio di palma dopo che c'erano state le campagne contro l'uso dell'olio di palma in molti prodotti alimentari, biscotti in primis, ma non solo. I record di caffè e cacao sono noti, soltanto tra gennaio e settembre il cacao è aumentato del 48%, mentre per il caffè si arriva addirittura all'83%. Il prezzo della materia prima caffè è triplicato negli ultimi 2 anni. Dal Brasile sembrano arrivare prospettive di miglioramento, diciamo in termini climatici, perché l'impennata dei prezzi è riconducibile al fenomeno della Niña, come viene chiamato questo fenomeno meteorologico che provoca un'alternanza di piogge estremamente intense, ma soprattutto di siccità, e quindi c'è stata una forte contrazione del raccolto che ha impattato in Sud America ma anche in Africa, che è uno dei principali paesi produttori di cacao. Poi si aggiunge a tutto questo la regolamentazione europea sulla deforestazione e l'obbligo di costruire documenti sulla tracciabilità dell'acquisto di queste materie prime. Ora è stato in settimana raggiunto un accordo per un probabile rinvio di un anno dell'obbligatorietà di questa documentazione, di questa tracciabilità, ma tant'è, ovviamente tutto questo si è scaricato sul mercato anche per le spinte speculative, e quindi su queste materie prime la situazione è critica ormai da 2 anni. Poi c'è il tema invece del burro, in particolare sulla piazza di riferimento per il burro è quella di Kempten in Germania.
Veramente?
Non lo sapevo, sì. Non ero a conoscenza, I prezzi del burro hanno raggiunto il record storico, segnando più 50% dall'inizio dell'anno.
Scusi, la piazza della panna la conosciamo?
No, devo dire.
Magari
no.
La settimana prossima diciamo. C'è un po' tutte le grandi piazze, settimana per settimana.
Proviamo, ecco, questo in effetti potrebbe essere interessante, perché sì, c'è per ogni materia prima agricola.
Interessantissimo.
Ma sì, per ogni materia prima agricola ci sono determinati luoghi, determinate piazze che determinano appunto la
comunque
la
cosa succede sulla piazza del burro?
C'è questo incremento appunto più 50% dall'inizio dell'anno, ma questo trend, come dicevamo, è in corso già da almeno 5 anni, perché l'impennata appunto del burro è riconducibile alla sostituzione dell'olio di palma in molti prodotti.
Io non so dove stia la piazza del pollo, ma ieri sono andato al supermercato, anche il pollo è carissimo. Cioè, il pollo è sempre stato la pietanza del povero. E ieri volevo prendere gli straccetti di pollo, che è così una scelta un po' chic nel campo del pollo. Li ho lasciati lì perché costavano troppo.
Ah sì, addirittura.
Eh sì.
C'è un problema sulle uova.
Perché i teoreti come lei teorizzano, ma poi non vanno al supermercato.
No, guarda,
come noi del popolo.
No, a fare acquisti ci vado. È vero che non frequento tantissimi supermercati, ma acquistare prodotti lo faccio regolarmente.
Va a caccia di polli?
No, non
con la faretra?
No, non compro mai il pollo al supermercato. Mai. Lo compro solo sui mercati locali. Ma sì, per un motivo molto semplice, che ti compri più acqua che pollo, più acqua che proteine, essendo i polli in allevamento gonfiati, e quindi alla fine...
Perché il pollo è come l'uomo, è composto al 95% di acqua.
No, non deve essere composto al 95% di acqua, assolutamente no.
Scagliamoci un po' contro il Green Deal, dai!
Non siamo noi certo che ci scagliamo contro il Green Deal. Segnaliamo che la prima uscita pubblica del presidente di Confindustria a Bruxelles è stata all'insegna appunto del fatto che bisogna assolutamente rivedere il Green Deal. Orsini, che è il neo presidente di Confindustria, si riferiva in particolare all'automotive, ma noi abbiamo lavorato per capire bene le dinamiche dell'automotive. Lo abbiamo fatto andando a guardare gli utili delle principali aziende del settore. È una primissima analisi, perché non è facile fare l'analisi su tutti. È molto complessa, perché ci sono ovviamente fenomeni di importazione e esportazione dei veicoli, l'assemblaggio delle auto stesse in alcuni casi è solo il pezzetto finale della filiera. Comunque, facendo una prima analisi dal 2000 al 2023 degli utili di Stellantis, quindi prima ancora FCA e Fiat, Volkswagen, BMW, Daimler, Audi, Volvo, che poi è finita al gruppo cinese Geely, e Renault, che anche questa è molto complicata perché è una conglomerata dove c'è dentro anche Nissan, la giapponese. Insomma, se si prendono questi gruppi, viene fuori che complessivamente gli azionisti hanno incassato oltre 250 miliardi di euro. Questi sono dati ufficiali, cioè non sono gli utili dei gruppi, ma sono proprio il flusso di dividendi che sono stati incassati dagli azionisti di questi gruppi di riferimento, tra i quali in molti casi troviamo anche gli stati, perché sia in gli stati o gli stati federali, come nel caso della Germania o nel caso di Renault e della Peugeot, oggi Stellantis, lo stato francese. Ora, 250 miliardi di euro sono 10 volte le stime della spesa, diciamo, più rilevante che andava fatta per la transizione verso l'elettrico. Quindi non è certo un problema di investimenti, è una scelta che è stata fatta, è un mancato indirizzo della spesa, così mentre quindi i cinesi investivano miliardi sullo sviluppo dei prodotti e stanno arrivando ormai anche in Europa i primi modelli a basso costo completamente elettrici, che sono di diverse case automobilistiche. Le aziende europee stavano sedute sui loro miliardi di utili e distribuivano dividendi più che lauti.
gliele ha cantate chiare, e mentre lei completava la sua ricerca sull'automotive, io stavo facendo invece un grosso approfondimento ancora sul tema del pollo. Rincari pollo messo, crescono i prezzi di pollo e tacchino, in calo quello delle galline, però attenzione, questa è una notizia di luglio. Poi c'è, perché il prezzo del... vede, già nel 2022, perché il prezzo della carne di pollo è impazzito? Però non c'è la risposta. E poi ho fatto anche una ricerca sull'acqua e il pollo, visto che lei diceva quella cosa. Perché il pollo fa acqua? Ci spiega molto Food. E poi c'è anche Focus che ci dice perché non si deve lavare il pollo prima di cucinarlo. Lei lo sa perché?
No, questo proprio non.
Poi c'è un pezzo, abbiamo scoperto il modo per ridare dignità al petto di pollo e vabbè, altre cose. Poi i dati di questa ricerca li presentiamo magari la prossima settimana. Abbiamo 3 minuti prima della fine di questa prima
Possiamo
parte.
Possiamo dire rapidissimamente che, come è stato annunciato, a causa di una perdita di oltre di un altro 10,7 dell'immatricolazione rispetto a un anno fa, Stellantis ha un calo dei volumi in Italia del 33,9. E quindi così giustifica la nuova cassa integrazione che è stata decisa per le carrozzerie di Mirafiori dal 3 ottobre all'inizio di novembre. Questo sempre per parlare appunto della crisi dell'automotive, e il Sole 24 Ore 2 giorni fa spiegava come la Turchia sarebbe vicina alla definizione di un investimento da parte della casa automobilistica cinese Chery. Ha già fatto un accordo da $1 miliardo per un impianto di assemblaggio, un centro di ricerca e sviluppo con BYD, che è il primo produttore globale di auto elettriche a batteria e ibride plug-in. Adesso arriva anche Chery, quindi per dimostrare che appunto l'accerchiamento e comunque l'attività delle case automobilistiche cinesi non si ferma, come dire, all'esportazione pura e semplice, ma c'è la volontà anche per aggirare i dazi di incominciare a produrre direttamente, di produrre, perché ormai sono moltissimi gli investimenti direttamente in Europa continentale, non solo.
Essendo lei un dietrologo di fama, provo a spingerla sulla strada della dietrologia. È forse un caso che proprio quando Tavares viene chiamato a rispondere dei suoi atti in Parlamento cambi improvvisamente la direzione di Repubblica, la presidenza di Repubblica? Di Gedi, sì, no.
Allora, sulla direzione di Repubblica non credo proprio, anche perché, come dire, la conduzione di Molinari, oltre a produrre un tracollo delle vendite ulteriore, aveva prodotto anche tensioni fortissime con la redazione.
Quindi è no.
Non credo. Sulla, invece, la presidenza di Gedi, effettivamente, più che un disinteresse, come nelle indiscrezioni da parte di Elkann per l'editoria, c'è sicuramente la volontà di togliersi dai riflettori.
Un minuto prima di scendere la linea al GR, questo minuto lo dobbiamo necessariamente spendere con il primo dei quiz del giorno delle locuste di oggi. Oggi, volendo, possiamo largheggiare con 2 quiz. Tra l'altro non abbiamo neanche avuto il tempo di lanciare una delle 3 nuove rubriche. Pensi lei, che roba. Allora, per rispondere all'odierno quiz del giorno delle locuste bisogna avere 2 requisiti. Un minimo di cultura cinematografica, una buona conoscenza del gioco del pallone. Quindi oggi un pochino, cioè, taglia fuori tutta una gamma.
Io sono tagliato fuori sicuramente.
Ma non lo so. Allora, quello che oggi vogliamo sapere, cari ascoltatori, care ascoltatori, è il titolo della celebre pellicola cinematografica che racconta di un altrettanto celebre allenatore argentino che volteggia sulla capitale tedesca. Ci potete scrivere, come sempre, vedo il suo sguardo completamente smarrito.
Assolutamente.
Di fronte a tutto questo. E allora, no, non bruciamocela la rubrica adesso. Facciamo il conto alla rovescia. Meno 5.
Meno 4.
Meno 3.
Meno 2.
Meno 1.
Via.
Auguri.
Auguri. Auguri. Aspettiamo le risposte. Nel frattempo dobbiamo dare la linea al GR.
Bravo.
E quindi ci risentiamo subito dopo con l'esito del quiz col professor Santoro.
Si gli dia la linea però.
Alla linea al GR.
Nel linguaggio della finanza si usano molte parole in inglese.
parole poco comprensibili per chi non giunge a fine mese. Per esempio parole tipo crack, che in inglese significa crepa, come la capra sotto la panca, che in italiano crepa e non crack. Nel linguaggio della finanza si usano molte parole in inglese, parole poco distinguibili per la casalinga abruzzese, o magari per il pastore biellese, che è bene che li dica entrambi, prima che mi accusino di utilizzare gli stereotipi al femminile. Nel linguaggio della finanza si usano molte parole in inglese, parole poco traducibili se non hai fatto una scuola d'inglese. Parole come broker, oppure come fund, o anche come Wall Street, che in italiano sarebbe muro strada, se non fossimo malati di esterofilia. Quanta esterofilia, basta esterofilia, troppe, troppe parole in inglese, introdotte dalle scuole d'inglese, che vogliono farci imparare l'inglese e farci iscrivere alle scuole d'inglese, lasciandoci senza denaro e sottraendoci il cash flow. Nel linguaggio della finanza diciamo basta alle parole in inglese, parole poco traducibili se alle medie hai fatto francese. Parole come broker o anche come cash, la parola preferita dai trapper che in testa c'han solo il grano, eppure loro molta esterofilia. Quanta esterofilia, basta esterofilia, troppe troppe parole in inglese, introdotte dalle scuole d'inglese, che vogliono farci imparare l'inglese e farci iscrivere alle scuole d'inglese, lasciandoci senza denaro e sottraendoci il cash flow. Flow.
Le 8 e 40 minuti, ritorniamo in onda con la seconda parte del giorno delle locuste e con l'annunciazione naturalmente di un vincitore del quiz odierno della trasmissione. Quello che vi abbiamo domandato era il titolo della celebre pellicola cinematografica che racconta di un altrettanto celebre allenatore argentino che volteggia sulla capitale tedesca, e il vincitore è Carlo.
È Carlo, Carlo alle 8:30 in punto. Il ciolo sopra Berlino.
Il ciolo sopra Berlino, bravissimo. Allora devo dire che sono arrivate delle risposte francamente incomprensibili. Allora c'è chi letterale proprio ha risposto il cielo sopra Berlino. Esatto. Allora avremmo chiesto il film di Wim Wenders girato nella capitale. Fine. Poi il coelho sopra Berlino.
E questo è il più curioso.
E poi cosa c'era?
E poi c'era, aspetta, il marsielo.
Il marsielo, ma perché?
Non lo so, bisognerebbe chiedere. A Mare Giuliana.
Tanto lei che non ha competenza specifica in termini calcistici, le posso proporre lo stesso quiz, ma in forma personalizzata, customizzato su di lei. Celebre pellicola cinematografica che racconta di una persona tonta e credulona che volteggia sulla capitale tedesca.
E chi è la persona tonta e credulona?
Faccio un ragionamento.
No.
3, 2, 1.
Non ci arrivo.
Il ciula sopra Berlino.
Il ciula.
Vabbè, gliel'ho messa lì.
Sei in, sei in linea con Carlo perché ha risposto subito.
Beh, c'è questa sintonia, chiunque sia, abbiamo evidentemente questa sintonia naturale di pensiero laterale. Bene, tra poco avremo con noi il professor Alessandro Santoro, perché dobbiamo arrivare lì alla, necessariamente al nodo della manovra. Il professor Santoro, che tra l'altro l'ho sentito ieri sera esercitarsi in qualità di esegeta ai nostri microfoni all'interno di, dell'orizzonte dell'evento. E anche lui si è arreso di fronte all'intelligibilità dell'argomentazione di Giorgetti, così come si stanno arrendendo anche alcuni esegeti della Bibbia e interpreti della lineare B, che sono stati chiamati ugualmente a interpretare le parole di Giorgetti, che nella sostanza gli è scappato quel che non gli doveva scappare.
Ma sì, le ipotesi possono essere due: o gli è scappato o volutamente si è fatto scappare qualcosa. Per forzare la mano, come si usa in genere in questi casi. Cioè lui ha bisogno di maggiori entrate e ovviamente doveva sondare il terreno per vedere da che parte si potrebbe indirizzare il provvedimento, il che dà l'idea della massima confusione e soprattutto della massima opacità.
Intanto di una bella botta di là per dire: ci chiamate il professor Santoro? Quello che dicono quelli che se ne intendono, ho dato uno sguardo veloce, è che Giorgetti a un certo punto ha sentito Barnier,
sì,
che ha detto: ah, adesso
facciamo l'incremento della tassa sulle imprese.
Si è messo in testa anche lui quell'idea meravigliosa, ma non poteva dirlo proprio con la grandeur di Barnier, quindi si è un po' incartato, ha provato a buttarla lì, vediamo che succede. Adesso comunque, insomma, lo scopriremo,
sì, infatti,
solamente
dal punto di vista tecnico. Alla fine, avendo ascoltato le sue parole in quella famigerata intervista breve a Bloomberg, che poi è stata messa in onda in un'occasione pubblica qui a Milano, di fatto sostanzialmente Giorgetti ha enunciato alcune ovvietà richiamandosi all'articolo della Costituzione, al 53 eccetera eccetera, sul fatto che tutti sono chiamati a concorrere alla spesa dello Stato secondo le proprie disponibilità, le proprie capacità. E poi nell'intervista quello che è curioso è che ha parlato delle armi, del settore della difesa, che sicuramente sta beneficiando del conflitto e della domanda di armi.
Ha parlato delle armi perché se dovessero varare dei provvedimenti tipo così, i loro elettori poi li inseguono con i forconi.
Esatto.
E quindi era giusto inserire l'argomento armi. Dicevamo che il professor Santoro già si è esercitato in termini di esegesi sulle parole di Giorgetti, quindi non lo sollecitiamo, direi, ulteriormente su questo argomento.
Beh, a meno che non abbia fatto delle riflessioni il professore da ieri a oggi, anche così.
Ma figurati, dopo l'orizzonte degli eventi sarà: uno avrà guardato la partita dell'Olimpia, poi sarà crollato e sarà andato a dormire. Non ha approfondito ulteriormente, vero?
Buongiorno.
Buongiorno.
Non c'è stata nessuna partita ieri sera, quindi ho potuto approfondire.
Ah, quindi era...
Visto.
No, c'è stata, ma no, come se non ci fosse stata.
Ma no, c'era nel bouquet di Now. Era una replica?
No,
poi ti dicevo, che partita è?
C'era, ma è come se non ci fosse stata, Bachi.
Ah, e non l'ho visto il risultato. È andata male?
Andiamo avanti.
Andiamo avanti.
L'unica riflessione che vorrei proporre, e che mi sembra l'unica via d'uscita anche alla luce delle repliche, risposte, correzioni, l'ipotesi più plausibile secondo me è che abbiano in mente qualche forma di addizionale all'IRES, che è l'imposta sulle società di capitali, magari settoriale, magari straordinaria, che porta un gettito relativamente sicuro, stabile, facile da controllare, perché poi in certi settori, parliamoci chiaro, le imprese sono molto poche, niente di strutturale, ma che li può aiutare come dire, a mettere insieme una legge di bilancio. Per il resto sono rimasto stupito anch'io dal riferimento alle piccole imprese, ma non credo che ci sia alcuna possibilità di un intervento serio.
Sarebbe una delle più grandi torsioni della storia.
Probabilmente impraticabile dal punto di vista della relazione con, appunto, come dicevi tu, la base elettorale, tra l'altro in vista di una scadenza per alcune regionali che peseranno ovviamente a livello nazionale, quindi c'è un appuntamento elettorale a metà novembre, è difficile arrivare a questo appuntamento con nuove tasse sulle piccole e medie imprese, no? Cioè, quindi...
Sì, e poi sarebbe contraddittorio rispetto a tutti i segnali lanciati finora, da ultimo quello di cui abbiamo parlato, quindi l'ennesima sbraccatura sul fronte del concordato preventivo, idea che poteva essere realizzata in modo dignitoso, invece viene realizzata in modo pessimo. Su cui tra l'altro loro comunque hanno puntato molto, e sarebbe del tutto contraddittorio. C'è un tema però forse su questo che vale la pena sollevare, perché è giusto ascoltare le parole di Giorgetti, leggere dichiarazioni, ma è bene anche leggere poi i documenti che il governo scrive con un po' di attenzione. E se uno va a leggere il piano strutturale di bilancio, in un'appendice semi nascosta, c'è un'informazione piuttosto interessante, e cioè secondo le prime valutazioni, che non sono ancora le stime ufficiali perché quelle nella relazione evasione arrivano sempre con un certo ritardo, ma secondo le prime stime fatte dal Dipartimento delle mattina che le deve fare per ragioni, chiamiamole contabili, diciamo così, cioè per capire quanto del recupero di evasione che appunto ha sempre stimato rispetto a 3 anni prima, ma quanto di quello è rimasto negli anni successivi. E secondo queste prime valutazioni nel 2023, per la prima volta dopo parecchi anni, credo 6 o 7 consecutivi di riduzione dell'evasione dell'IVA, dovremmo avere un segno opposto e quindi una forte recupero dell'evasione dell'IVA.
Meno 4.4, se non vado errato, in termini di miliardi, perché hai condiviso la tabella, che lo dico per chi volesse cercarsi la tabella 4.2 su il tema dell'evasione, che ha scovato il professor Santoro e che effettivamente sono numeri un po' da brivido, perché meno 4.472, quindi il mancato incasso IVA, e meno 3.714 IRPEF e IRES, si arriva a meno 8 miliardi.
Esatto, e soprattutto entrambi segni negativi, cosa che appunto non succedeva da tempo, una controtendenza preoccupante, su questo vuol dire due cose: vuol dire innanzitutto che si è esaurita la spinta di tutti i provvedimenti adottati negli anni passati, dalla fatturazione elettronica, lo split payment, abbiamo parlato tante volte, e prima o poi questo era chiaro che sarebbe successo, ma soprattutto che, siccome non è stato fatto sostanzialmente nulla, anzi sono stati dati segnali contrari, il comportamento dei contribuenti chiaramente si adatta a quelli che sono i segnali.
Beh, d'altra parte, se ogni, non dico giorno, ma quasi ogni settimana c'è l'annuncio di un nuovo provvedimento, diciamo, di concordato con la pace fiscale, quindi di condono, è abbastanza evidente che questo non possa che avere degli impatti sugli incassi.
Sì, perché il segnale che si dà è quello, c'è tutta una letteratura che fa capire chiaramente come i contribuenti rispondano ai segnali. Ripeto, il concordato poteva essere gestito in tutt'altro modo, poteva portare gradualmente anche un incremento della compliance, ma serviva tutto un altro tipo di provvedimento, tutto un altro tipo di atteggiamento, però questo è un segnale grave anche per il governo, perché se venisse confermato, vorrebbe dire che nascosto nei conti c'è un peggioramento del tendenziale che poi si potrebbe rivelare, e a questo punto
ripercuotersi anche sul 24-25.
Assolutamente, perché ad oggi non c'è, perché è una mera previsione, ma se poi si ripercuote sul gettito si vedrà, e questo peggiorerà la situazione, ridurrà ulteriormente il margine di manovra sui conti pubblici.
Come sempre, caro professor Santoro, ci ritroviamo condannati al nostro comune destino perifrastico, condannati ad aggiornarci a quando il governo comunicherà ufficialmente provvedimenti e numeri. Nel frattempo, ovviamente, lavoriamo su quello che c'è. Abbiamo, a proposito di numeri, appunto, ci siamo concentrati su questa tabella che riguarda alcuni elementi sul tema dell'evasione fiscale, argomento su cui gli ascoltatori possono naturalmente approfondire, non subito ma tra poco, non so se l'ho già detto perché sono in uscita 2 libri.
Sì, fra qualche mese ci saranno, sempre se riesco a concluderli, ma diciamo di sì, ottimisticamente a gennaio dovrebbero
sarà il teaser più lungo della storia dell'editoria, glielo prometto, professor Santoro. E voglio coinvolgerla però, prima di salutarla, nel lancio di una delle nuove rubriche di questa stagione del Giorno delle Locuste. Ne abbiamo proprio a bizzeffe, puntata per puntata. Oggi lanciamo la seguente rubrica: trova ogni settimana una parola che non fa rima con deficit. Professor Di Stefano.
Beh, che non fa rima con deficit, credo che ce ne siano diverse.
Ne dica una.
Non lo so, tasse.
Tasse, perfetto. Abbiamo trovato oggi, e troveremo anche la prossima settimana, una parola che non fa rima con deficit. Professor Santoro, grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata.
Buona settimana. Noi, per omaggiare sempre il professor Santoro, aggiungiamo una notizia, secondo me estremamente interessante, che arriva dall'Irlanda, cioè come l'Irlanda userà i 14 miliardi di euro che a questo punto Apple sarà costretta a versare, a rimborsare allo Stato per la nota vicenda della sentenza. E allora l'Irlanda intende investire tutti i 14 miliardi di euro in infrastrutture sia materiali che immateriali. Per un paese come l'Irlanda lo sarebbero anche per noi parecchi soldi che appunto dovrebbero essere riversati sul mercato con anche un traino sull'andamento del PIL, perché diventerebbe un incremento degli investimenti ben oltre quelli del PNRR, che per l'Irlanda sono piccoli.
Sono le 8.53, abbiamo già finito? Siamo già praticamente arrivati al termine di questa puntata.
Avevamo da aggiungere due cose che sono strettamente connesse con questa.
Era retorica la formulazione.
Sostanzialmente che tra i 5 dei primi 10 paradisi fiscali al mondo, 5 sono appunto in Europa: Svizzera, Olanda, Isola di Jersey, appunto l'Irlanda e il Lussemburgo. Questi sono individuati dal rapporto annuale di Tax Justice Network, dice che attraverso i primi 10 paesi della classifica transita il 44,6% degli investimenti esteri diretti effettuati dalle multinazionali. Sostanzialmente il dato forse più importante è che la previsione è che nel prossimo decennio vengano bruciati attraverso i paradisi fiscali 4,8 trilioni di dollari di imposte che dovrebbero andare nelle casse degli stati.
Intanto anche oggi la borsa di Milano apre fiacca fiacca, come è accaduto già anche nelle sedute precedenti. Tokyo ha chiuso in lieve crescita, invece c'è Wall Street che non è mai stata così forte in un anno elettorale, ma ora, dice Vito Lobs sulle colonne del Sole 24 ore, gli ostacoli arrivano dal lavoro e dal Medio Oriente. Io ne approfitto come sempre per ricordare che il sabato mattina alle 9:30
è tornato
il demone del tardi. Settimana scorsa non c'era perché c'era il make up con la direttrice. Lei se la ricorda la notte in cui l'Italia era fallita?
Sì, mi ricordo
quella di Amato, quella del 6 per 1000,
del prelievo dei conti correnti.
È tornato a riraccontarla questa settimana in un'intervista a Francesco Verderami, il ragioniere generale dello Stato, quella figura totemica che era Monorchio. E domani cominciamo da lì la puntata del Demone del Tardi, tornando a raccontare quella notte in cui l'Italia era fallita prima della Grecia e poi invece andò in un altro modo. E l'appuntamento alle 9:30 per chi vuole sentire il Demone del Tardi, e invece col giorno
con noi la settimana prossima, e se riusciremo parleremo della rubrica libri.
Ah giusto, ci siamo dimenticati.
Vabbè, non avevamo spazio, lo faremo, tanto non invecchia.
No, quello sicuramente no, però è un peccato. Vabbè, domani
alla prossima.
Domani gliela brucio, la faccio al demone del
tempo. Va bene, non c'è problema.
No, scherzo. Arrivederci.
Arrivederci, buon fine settimana.